Allora, 18 e 38 minuti primi, venerdì 9 di gennaio 2015, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto della prima trasmissione dell'anno nuovo per quanto riguarda le ore di religione, la nostra consueta ormai rubrica settimanale di teologia estrema, che quest'oggi si trova a confrontarsi con una situazione, diciamo, nazionale e internazionale,
no, diciamo, di vera teologia estrema,
piuttosto problematica, decisamente estrema, insomma,
di vera teologia estrema,
insomma. Credo che nel corso dell'ormai pur non breve storia della trasmissione non ci siamo mai mai avuto a che fare situazioni così vicine.
Settembre
non c'eravamo ancora,
e poi comunque appunto da un punto di vista, diciamo, geografico è più lontano,
sì,
c'è il dimezzo dell'oceano. Questa è dietro l'angolo.
Qui stiamo parlando di
casa nostra, insomma,
di un'ora e mezza d'aereo, ecco.
Sì, no, nel senso, dentro l'Europa, che è un luogo. Poi, insomma, diciamo che l'obiettivo è tanto buonasera, buon anno.
Buon anno a tutti, vabbè.
Ben trovati i nostri 12 lettori. No?
Sì.
12, non mi ricordo mai.
Ogni volta diciamo un numero a caso, 12. Comunque fra i 5 e i 12, ecco, non di più.
Insomma, ecco. E quindi, ascoltatori, no, dicevo, al di là di, diciamo, non parleremo di questo, ma volevo solo dire, da un punto di vista nostro, della trasmissione, che è interessante sul piano, diciamo, del dato storico. Ormai questa è una data, quella di ieri, che va nella storia. Quindi noi ci immaginiamo sempre tra 100 anni, 200 anni, che come sì. Qual è cosa rimane?
E anche rispetto a 100 anni fa, dice, chissà, certo, se quelli si accorgevano che stavano facendo la storia in quel momento, chissà se quello sulla carovana reale a Sarajevo si rendeva conto che dopo quel giorno non sarebbe stato niente uguale.
Proprio ieri, con mio figlio, ho visto un giornale inglese che dava la notizia dell'uccisione dell'arciduca Sarajevo, proprio, no?
Cioè, inglese d'epoca.
D'epoca, il giorno dopo.
Il
29 giugno 14 esce sul giornale, a due colonne esce, hanno ammazzato l'arciduca d'Austria. Non è che c'è scritto
adesso è la fine di tutto, fine. Crollano gli imperi, arriva la rivoluzione.
C'è la notizia che, insomma, poi viene, cioè, non ho visto, era un'immagine in un documentario, no? Quindi non è che si leggeva.
Però
cosa dicesse,
non era
poi
una cosa sconvolgente,
l'articolista, insomma, l'autore, il giornalista che aveva pensato queste parole parole per despiegare magari agli inglesi, insomma. Poi penso fosse, poi i giornali nel 1914 non erano, insomma, non è che c'erano i giornali popolari,
no, ancora no,
i
tabloid
leggeva,
non c'erano,
leggeva perché era,
c'era un analfabetismo ancora,
c'era
piuttosto elevato.
Cioè, Inghilterra forse era uno dei luoghi dove era più contenuto, ma insomma ancora Dickens, insomma.
È difficile pensare all'operaio tombato nel fanasterio che la mattina va
sotto
il Times. Oh, guarda che è successo in Bosnia.
No, per cui erano appunto diretti, quindi l'articolo era sicuramente anche approfondito, non era, e quindi tentava di spiegare, ma non c'era traccia di quello che per noi è quella data.
Assolutamente.
E poi in realtà poco dopo.
Anche perché diceva, beh, siamo in Bosnia.
I termini storici non subito, penso, ma già nella Treccani, insomma, se ne parla come la data chiave, anzi addirittura all'epoca si tendeva molto a utilizzare quello come proprio
il momento esatto.
Si insegnava la scintilla che fa scoppiare la bomba, nel senso la guerra. Quindi, come dicevi tu, appunto, la percezione di chi poi c'è
spesso non è
per noi, quindi il dato, diciamo, anche più noi lo ribadiamo, perché non è che stiamo dicendo una novità, che la semplicemente che hanno attaccato, oltre all'obiettivo in sé, che era specifico in quanto determinate vignette, in termini proprio iconoclastici, e qui parliamo in termini storico-religiosi, io non, certo, non facciamo cronaca, politica, morale, nulla, cioè facciamo noi un'analisi appunto
del perché si arriva a dire,
del perché si arriva a certe cose, così come da un punto di vista appunto storico, tra virgolette, dico tra virgolette, non perché non sia scientifico, ma perché il discorso storico-scientifico non è che io sto dicendo 2 più 2 fa 4, fine.
No, purtroppo
le scienze umane sono più complesse e non avranno mai certezza, ma insomma ci arriviamo al 99%, nel senso sicuramente Lincoln è stato sparato da qualcuno, questo è un dato.
Poi perché gli hanno sparato? No?
Esatto, è così, quindi insomma, intorno a queste verità oggettive che sono i fatti e le fonti per quanto riguarda il passato di varia natura, i fatti invece noi qui abbiamo assistito
immediatamente,
quindi siamo testimoni dei fatti, però si può fare un discorso storico, diciamo, anche analizzando i fatti, che ora faremo, ma prima di passare a questo discorso storico per fare luce sui fatti, ecco, questo possiamo fare, cosa che non ho visto così in queste ore, perché ormai sono ore, non è che è passato tanto,
no, 48 ore,
48 ore che non ho visto fare nei media, per ragioni anche direi ontologiche dei media, che sono, qui si parla veramente di televisione, no? Non stiamo parlando di serie TV, film, no, stiamo parlando di cronaca in diretta, quindi la cronaca che è veramente la televisione, così lo specifico televisivo è la diretta rispetto a una narrazione che non c'era, quindi io tu stai col microfono dietro,
c'è una telecamera che inquadra quello che sta
dietro
succedendo,
ci stanno quelli che sparano, insomma, poi lasciamo, c'è chi mette un chroma key adesso, ma prima invece era così, insomma. Cronkite fa delle semi dirette praticamente da giungla, ecco, voglio dire, nel senso, per fare un esempio cinematografico che poi riprende il cinema, quindi la diretta è
il linguaggio,
e quindi è difficilissimo fare approfondimenti proprio perché il pubblico ha una percezione diversa per i tempi, e poi dipende da quale format sia in atto, cioè un TG oppure un TG 24, che significa che tu devi per 24 ore dare notizie
a getto continuo,
o se invece è magari una diretta di dibattito, cioè la Gruber, per dire, insomma, che quella è una diretta seduti, si parla di qualcosa
e si, cerca,
si dice che è un approfondimento, ma non è mai possibile fare un approfondimento perché i tempi dell'approfondimento vanno oltre qualunque tempo televisivo. Ok? Quindi
questo bisognerà farsene una ragione, nonostante i programmi che vanno avanti quattro ore.
Sì, no, assolutamente. Beh, ma lo si vede anche, insomma, se uno un pochino. Io personalmente provo solo disgusto di fronte a questi programmi. Ormai veramente un disgusto, però ne parliamo un'altra volta. Un disgusto estetico, no?
Certo.
È pre-politico il problema. Capito?
Non si sopporta il format.
Estetico proprio. Io metterei anche un trattino postmoderno tra etico.
Mamma mia.
Eh?
Mamma mia. Che meraviglia. Comunque, al di là, diciamo, del critico,
vabbè,
dell'Aldo Grasso,
che sempre l'autoironia, e tornando a questo, dicevo, da un punto di vista l'elemento è certamente la vignetta che in termini appunto storici colpisce il tema dell'iconoclastia, cioè l'irrappresentabilità
del profeta
e di Allah, di questo appunto poi parleremo, esatto, però questo è il tema, e in particolare però quel luogo ha un'aura ancora più potente da un punto di vista simbolico, perché quelli lì dentro erano tutti atei, ma anche radicalmente atei, quindi molto e prevalentemente anarchici in senso ovviamente culturale. Non siamo più nell'Ottocento.
No, però insomma, per dare una cifra.
Sì, in senso culturale, quindi molto non allineati a niente, cioè gente di sinistra, ma totalmente libertaria. Il gruppo, in particolare, poi c'era anche per caso l'economista, una mente lucida e diciamo molto critica dello statu quo. Come si chiamava? Non mi ricordo, scusa, mi sono perso il nome.
Ti ridico tutti.
Che poi
c'era Volinsky.
Poi Volinsky. No, l'economista che era ospite, cioè stava lì per caso, sì, insomma.
Come quelli che si sono salvati perché si sono svegliati tardi, la migliore tradizione di
infatti lì fortunatamente se era un tabloid inglese c'erano tutti.
Capito? Infatti in Italia avrebbero preso due o tre.
quindi c'è l'iconoclastia, che è chiunque rappresenta, indipendentemente che sia un libertario vignettista ateo, la rappresentazione del profeta è un problema, e quindi il pretesto estetico, ecco, c'è, no? Poi c'è ovviamente quello teologico, che è questo, ma anche più ampio, della gravità proprio da un punto di vista di chi ha appartiene a una religione monoteista come l'Islam, la gravità dell'ateismo da un certo punto di vista, che è la stessa che c'è nelle altre confessioni.
Bernard Marie.
Per esempio, questa cosa non è che riguarda, anche se la forma che hanno praticato è quella che abbiamo visto tutti, cioè estrema, quindi di eliminazione del problema fisicamente con un assalto militare, ma il disgusto e il rifiuto appunto profondo per i non credenti e quindi anche gli atei come forma più esplicita, che lo professano in modo proprio militante, cioè quindi vogliono che si diffonda l'incredulità per il bene della società, sono appunto dei nemici tali che anche negli Stati Uniti, che è un paese in cui vogliamo ricordarlo così banalmente, il Presidente della Repubblica giura sulla Bibbia e la parola Dio non è presente nella Costituzione, ma è presente praticamente in qualunque
sede pubblica,
un non credente tolte le enclave di San Francisco, Boston e New York, dove c'è un'elite culturale da un secolo per ragioni storiche che poi sono anche riscontrabili da un punto di vista educativo, ci sono delle università
che sono solo lì e non solo da altre
esattamente
parti.
Dove si forma peraltro una classe dirigente laica dentro, poi di facciata c'è chi sceglie di essere coerente e chi nella maggioranza ovviamente deve attenersi, ma la cosiddetta America profonda ritiene un non credente molto meno americano di un credente, cioè quindi che è una cosa grave, forte, molto forte da un punto di vista antropologico, molto grave, è un sentimento molto potente se lo mettiamo in un contesto come quello degli Stati Uniti, che non è il Malawi, insomma, dove ci sono altre storie, quindi lì dentro c'è una storia che appunto è anche un argomento centrale del discorso che stiamo per fare, insomma, latente più che altro nel nostro discorso e molto evocato in questi giorni, e cioè il problema dell'illuminismo in senso proprio filosofico, che è mancato, vedremo anche poi in che modo e se lo è veramente dentro la cultura dell'Islam. Ma da dove viene questa cultura? Viene dalla penisola arabica, che è quella che si vede anche dalla stazione spaziale, abbastanza così isolata, pur essendo una penisola, a destra dell'Africa, molto grande, è un'area molto grande, è uno spazio che ha una storia importante per Homo sapiens, perché noi da lì siamo passati,
perché dal Corno d'Africa di là per forza
per diffonderci, diciamo, nel resto del pianeta, quindi è un posto dove la civiltà lì, non proprio nella penisola arabica, perché poi la civiltà è andata a trovarsi degli spazi appunto meno ostili,
abitabili,
esatto, proprio perché lì l'ambiente non è, diciamo,
dei più favorevoli,
quantomeno non lo è più. Perché è certo invece che quando passarono i nostri
primi progenitori,
i nonni che possiamo immaginarci, i propri nonni di Homo sapiens, in Europa, in Asia e poi da lì andranno anche nelle Americhe e in tutta l'area del Pacifico con le barche, i polinesiani, e ovviamente da lì nella terra australi, quindi si popola tutto il pianeta, circa 90-70 mila anni fa, questo passaggio, ecco, in quell'epoca quella penisola era molto molto più,
così come il Nord Africa,
esattamente, rigogliosa, esattamente, molto più rigogliosa, e perché eravamo in uscita dall'era glaciale, insomma il clima era diverso, poi sono passati appunto oltre 50 mila anni, che sono tanti
per noi, sì, ecco.
Sì, per noi sì, perché noi, diciamo, la storia umana proprio in termini di storia ha circa 8 mila anni. quindi dalle prime tracce di scrittura.
Ed è una cosa bella lunga, moltipliamola per sei.
Quindi insomma, ecco, più di 60.000 anni fa il clima era molto diverso di quelle zone. Quando ovviamente le civiltà che da lì, l'Egitto, la Mesopotamia, quelle indo-iraniche e poi le civiltà europee, e molto dopo, ma molto nel senso 20.000 anni dopo, in questo passaggio ci sarà nella Beringia, la zona unita tra Alaska
e Siberia, anzi Kamchatka,
per i giocatori di Risico che siamo noi ovviamente, c'è ovviamente un passaggio a piedi che è possibile, che dura per il tempo sufficiente per far popolare le Americhe. Quindi tutto comincia però, come sappiamo, nel bacino del Mediterraneo e quello che è il centro della zona cosiddetta del Medio Oriente. L'Iraq è il cuore di tutto questo, e infatti poi vedremo che c'ha una sua importanza in questo discorso. Quindi da dove viene appunto l'Islam? L'Islam viene da questo territorio dove all'epoca in cui le vicende che daranno vita a un testo, perché il centro di tutta la questione è il testo, che è il Corano, che è un libro di rivelato. Quindi e vedremo e adesso facciamo un po' di comparazioni, no? Per capire perché in termini, diciamo, cronologici vengono per ultimi il ceppo monoteista. Quindi questo è noto, c'è una componente dentro l'elaborazione coranica operata da Maometto. Non una componente, ci sono tutte le componenti delle
due grandi
delle religioni precedenti che da lì erano, che in quelle zone erano presenti, chi da più tempo come i zoroastriani e gli ebrei e chi da meno tempo come i cristiani. Ma siamo nel VII secolo, quindi il cristianesimo c'ha già
buoni
più di 600 anni quando Maometto. Chi è poi Maometto? È un mercante, diciamo, ma questo significa che è quello che erano tutti quelli che vivevano in quella zona, perché erano tutti nomadi, commercianti, pastori, allevatori,
agricoltori. Era difficile,
non ci si poteva assolutamente permettere di vivere come nella valle del Tigri e dell'Eufrate, nelle valli, diciamo, intorno al Tigri e Eufrate, che scavano attraversando l'Iraq, che era fertilissimo e meraviglioso ancora 10.000 anni fa, e ovviamente, e quindi 5.000 anni fa, quando c'è Babilonia e l'esplosione delle culture, e lì c'è la scoperta della ruota, la scrittura, quindi l'agricoltura, le prime grandi forme di domesticazione, perché non è che nasce lì, lì c'è l'esplosione della domesticazione
del territorio,
del territorio, degli animali, quindi nasce, e in Egitto. Sappiamo che Akhenaton ha un'influenza addirittura nel contesto della futura religione ebraica, cioè la riforma breve del faraone egiziano che unifica, tenta di unificare tutti attraverso il culto del dio Sole. In realtà non si parla di un monoteismo puro, ma di una di un'operazione enoteista, cioè di una che arriva al monoteismo, ma siccome tutto avviene in una generazione, perché poi viene tutto ripristinato, perché i sacerdoti ovviamente hanno tutto l'interesse, perché cosa si elimina lì? Esatto, quindi questo problema, attenzione, questo problema è centrale. Ovviamente questo accade in Egitto in un contesto che cioè, totalmente diverso da altri che vedremo tra poco, perché appunto l'Egitto ha una storia antichissima, è una delle prime civiltà dell'umanità, delle prime tre più importanti, che quelle indo-iraniche, quelle mesopotamiche e questa nel Nord Africa, perché lì l'Ilo diventa è una specie di, quello è veramente un paradiso per l'epoca. Poi ci sono ovviamente i problemi che tutti potete immaginare, soprattutto le zanzare, ecco.
Le piene,
dico, però proprio, ecco, parliamo di un clima meraviglioso da un punto di vista di fertilità, esempio si rasavano perché faceva molto caldo, quindi non è che era un vezzo che
bisognava trovare un modo.
Quindi per dire, insomma, l'effetto che l'ambiente determina proprio sui costumi di quelle popolazioni. E questo sarà fino al 1800, cioè finché noi con la rivoluzione industriale non pieghiamo totalmente, non ribaltiamo di 180 gradi il nostro rapporto con l'ambiente. Cioè imponente, il fuoco è una novità assoluta, ma è da un
siamo riusciti a
mezzo milione di anni, però sicuramente, però poi dopo bisogna avere un altro tipo di approccio, no? Quindi significa fare ponti, dighe, insomma, in modo tale da contenere, e allora lì cambia il rapporto, ma fino allora siamo molto legati
e in balia.
Quindi, e questo ci dice anche che stare in balia significa che le divinità che si producono, una o più, prima di tutto tutte le divinità, sono divinità che sono rappresentative di questi problemi, che hanno una natura di un certo tipo in Egitto e altra nella zona di Cro-Magnon, dove le civiltà arriveranno un po' più tardi, proprio perché
e dove ci sono, rispetto, anche altri,
ci sono
problemi.
Altri ambienti, esatto. Quindi in questo contesto il monoteismo, cioè la pulsione verso l'accentramento del culto su un'unica divinità, che è la rappresentazione, perché nasce in ambito faraonico, cioè di un faraone che è già una divinità in lui stesso, quindi già lì non è appunto un vero monoteismo nel senso che si intende con le teologie successive, ma è un'ipotesi diciamo monoteista, che è di tipo politico, come ovviamente è da teologia. Perché è organizzazione dei ruoli all'interno di una società organizzata, mi sono bisticciato con le parole, di una società altamente complessa, dove ovviamente religione e politica sono in divise per tutto il mondo antico, in ogni epoca e in ogni luogo, fino a che non accadono certe cose particolari
che saranno molto tarde,
che sono tarde, no? Allora qui in questo scenario abbiamo un'ipotesi monoteista molto interessante, perché è un'ipotesi di conflitto con l'autorità sacerdotale. Nell'ebraismo, che ovviamente influenzerà radicalmente la cultura, quella che diventerà la religione dell'Islam, e quindi è ciò che respira Maometto, che come dicevo appunto è un mercante, lì era una condizione normale in quelle terre, ancora basta vedere Lawrence d'Arabia, lui insomma, no, il film voglio dire, no?
Certo, sì.
Si vedono gli accampamenti dei popoli, cioè, fino agli anni 60 del Novecento la maggioranza della popolazione della penisola arabica era di nomadi e seminomadi, gli anni 60 del Novecento. Quindi voglio dire, pensate nel VII secolo, insomma, che ambiente potesse essere, come potesse essere diverso, non ha delle particolarità negative o positive, diverso.
Anche rispetto a civiltà.
Rispetto a
limitrofe,
civiltà,
ecco.
Siamo nel VI secolo, allora immaginatevi il VI secolo, Roma era finita, nel senso c'era ancora e in realtà assolutamente, ma era una fase di complicata transizione, ma c'è il mondo bizantino che si sta consolidando, che è importantissimo,
che arriva fino a tutto il Mediterraneo orientale,
assolutamente, e quindi insomma c'è stata Roma, ecco, diciamo, dopo, mentre Maometto fonda questo movimento e dà vita con questo testo a una cultura potente che è sarà l'Islam, a una religione potente che sarà l'Islam, potente, capace di aggregare come un collante, intendo. Dicevo, questa situazione avviene mentre Roma è finita, Roma è durata mille anni, è durata mille anni e è finita, è crollata e si è trasformata, e sta nascendo il papato proprio, quel periodo.
VII-VIII
secolo. In quel periodo sta nascendo il papato, nel senso, quello che conosciamo come il papato moderno, la formalizzazione inizia in questa fase e si concretizzerà 400 anni dopo nella forma dell'apoteosi medievale, perché ci vuole tempo per tutte le cose, ovviamente, ancora oggi.
Che ne dicono le tovagliette che si vendono con il primo papa, il secondo papa, eccetera.
Sì.
È stata una cosa abbastanza lunghetta anche quella.
Senza entrare nello specifico, diciamo in generale, perché è molto complesso. Cosa succede? Allora, Maometto, che è un analfabeta, si discute, ma in realtà nella stessa tradizione islamica è rivendicato l'analfabetismo di Maometto, ma insomma, diciamo, da un punto di vista storico, scientifico, rispetto a quello che diciamo prima, è probabile al 99% che sia appunto così, il che non ci deve stupire, perché se era un problema nel 14 a Londra, figuriamoci lì. Insomma, non era neanche necessario. Stiamo parlando di un popolo di nomadi e seminomadi, insomma, in cui la scrittura, come sappiamo, a che serve? Che mi porto dietro? Non mi porto dietro le biblioteche, ecco. Quindi questo non è, per quanto intorno c'è della scrittura, no? Quindi allora qui abbiamo anche la nascita, infatti il Corano, come poi sarà la Bibbia per Lutero in forma totalmente diversa, però in realtà fonderà la nascita proprio della lingua araba.
Certo, è lì che è ricaduto,
capito? E la sedentarizzazione, la nascita delle città e quindi di una organizzazione statuale simile a quelle che c'erano intorno, in ritardo da un punto di vista di quello che era successo intorno,
però con grande velocità
per le ragioni ambientali che abbiamo detto che avevano determinato lì una presenza ambientale e poi anche storiche dopo ma insomma erano zone non ambite,
no.
Lo saranno soltanto molto 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 dopo, di passaggio più che altro, tra l'altro, ecco, molto di passaggio, zone commerciali e con una storia appunto anche complessa, ma di questo tipo. Quindi in ritardo rispetto appunto a Roma o agli grandi imperi precedenti, che sono tutti decaduti, gli egiziani sono finiti, verranno proprio da molto
da tempo.
E così come le grandi civiltà antiche, che in quell'epoca sono già le grandi civiltà antiche
del passato,
di 4.000 anni prima. Quindi l'influsso di tutta quella tradizione religiosa, di quelle divinità in quella zona è potentissimo, perché sta lì da 5.000 anni. Tutte le divinità che si sono mescolate, hanno cambiato di nome, che fanno impazzire noi tutti oggi che ci occupiamo di divinità in generale, nel senso storico, delle religioni, antropologico, etnografico, ci fanno impazzire perché nel senso che
una tassonomia, però,
ma è una cosa complicatissima, perché alla fine, diciamo, poi si cerca di individuare dei nuclei originari, dei temi, delle forme, per proprio capire anche i movimenti, i flussi, le relazioni, chi poi
da dove nasce,
come
cosa,
si sono travasati, quali osmosi. Tutto questo per dire che siamo in un ambito enorme di grande sincretismo, e l'Islam è chiaramente una religione proprio da manuale da un punto di vista sincretico, come lo sarà poi il cristianesimo, che in quella fase si sta diffondendo e di fatto
si nutre
lo diventerà. Però mentre il cristianesimo ha una forma originaria che poggia sull'ebraismo, sulla tradizione della Torah, e il personaggio chiave è un ebreo, totalmente un ebreo, cioè Gesù, che è un ebreo, lo sappiamo perché ce lo dicono proprio i Vangeli, viene circonciso al tempio come tutti i bambini ebrei,
non ci sono dubbi sulla sua natura.
E poi sappiamo anche che dopo morto anche quello che lui aveva fatto non aveva per nulla modificato il suo essere ebreo e quello dei suoi discepoli, perché in Atti, lui è morto, gli atti comincia che loro rispettano il sabato, non possono camminare, cioè hanno, e lui in tutto i Vangeli non dice mai
sto facendo qualcosa,
ecco,
di nuovo,
esatto, sto solo riformando quello che è successo fino ad oggi, perché ritorno a Mosè.
È stato tradito nel frattempo.
Ecco, diciamo così. Ok? Dopo poi, diciamo, in questa fase, quindi in Atti è tutto successo da poco, no? Tre anni dopo, siccome nel frattempo un tizio
è cascato da cavallo.
Quello lo Caravaggio. Ma in realtà non ha mai detto lui nel
personalmente
racconto. Io sono caduto da cavallo. È bello così immaginarlo.
Però il quadro è venuto bene.
È bello, sì, e come no? È uno dei più bei quadri di Caravaggio, è uno dei più bei quadri di tutti i tempi, insomma, assolutamente. Insomma, è meravigliosa, meraviglioso, meraviglioso.
La licenza poetica la concediamo.
Certamente.
Ecco.
Ma sì, tanto.
L'uno o l'altra versione non fa.
Quindi dicevamo, in questo scenario questa religione fortemente sincretica assorbe ed è abramitica, e lo è perché dentro il Corano i richiami ad Abramo sono decine. Poi si parla di Gesù, che è una figura importantissima. Io adesso vado molto in sintesi, sì, perché sì, non voglio
è riconosciuto come profeta.
No, sarà quello che sconfiggerà l'anticristo, che nel Corano si chiama non mi ricordo, scusate. E comunque, insomma, prima della fine dei tempi torna Gesù, che sarà lui che sconfigge l'anticristo, che regnerà per 40 giorni durante la fase di distruzione, no? Quindi c'è una ricezione dell'Apocalisse di Giovanni, insomma, è chiaro che tutta la Torah ci sono, e c'è un rispetto, tant'è vero che uno dei temi essenziali in questi giorni, queste ultime ore, si è risentito quello che spesso si è detto e che è noto, stranoto, che quando facciamo l'esempio più noto tra quelli stranoti di dove l'Islam ha governato quando è diventato un enorme impero prima della modernità occidentale, fino a distruggere Bisanzio e fino a aggiungere a Lepanto alle porte dell'Occidente.
A Lepanto e a Vienna, insomma,
e a Vienna, proprio... esattamente. Lepanto nel senso che è la battaglia, a Vienna simbolicamente, diciamo, l'arrivo sotto le mura degli ottomani, i turchi, diciamo, però sono i turchi, cioè che non è l'Islam, insomma, cioè.
Però sono percepiti anche,
certamente sono percepiti così perché la loro religione è quella, ovviamente, quindi è evidente, ma questa distinzione, questa confusione che ci riguarda anche, solo che noi però siamo tutti sempre etnocentricissimissimi, certo, sempre tendiamo a dimenticarci,
che poi anche a Poitiers sono sempre i turchi, diventano a un certo punto è tutta una grossa commistione,
quindi insomma mamma li turchi, appunto. Rimane un grido, ormai non si sente più, ma insomma ha attraversato 5 secoli di storia fino a ieri, diciamo.
Anche quando non c'erano più da tempo,
assolutamente rimane mammali turchi, nel senso, quando sta per succedere qualcosa di terribile, mammali turchi si dice. E appunto, quindi dicevo prima che durante questa fase, dicevo, in Spagna c'erano gli arabi, è notorio.
C'era Granada.
Appunto, dicevi Poitiers, quindi l'avanzata lì avviene nel IX secolo, loro poi si stabilizzano, e sappiamo invece che quando verranno scacciati da quella terra dai reali cattolicissimi in Spagna, ovviamente i moriscos e i marrani, cioè i musulmani
e gli ebrei,
saranno cacciati. Mentre fino a quel momento invece c'era convivenza. Perché? Perché non sono ritenuti eretici, sono ritenuti i cugini proprio da Maometto, i cristiani e gli ebrei, anche perché non potrebbe essere altrimenti, non può non riconoscere, no? Solo che lui,
una genealogia,
solo che lui, insomma, la sua novità è che l'angelo Gabriele gli ha rivelato in questo periodo, che poi è il Ramadan, che è il periodo che la festa del Ramadan ricorda il periodo della rivelazione, quindi è la festa centrale, che è la rivelazione, sarebbe il Natale per noi, che però dura solo la nascita, perché è l'avvento e la Pasqua, e che è la salvezza in realtà, più è più la Pasqua, perché la rivelazione è la croce. Poi la questione del Natale diventa necessaria dopo per la cristologia, ma infatti di fatto è la Pasqua perché è legata invece all'ebraismo. Quindi insomma, queste feste, che sono codificate attraverso i calendari rispettivi, il calendario arabo ovviamente, che è sfasato rispetto a quello gregoriano, fa sì che il calcolo si faccia ancora per il Ramadan con il vecchio metodo, quindi non scientificamente riallineato con l'astronomia del 600, del 500, dal Papa riformatore del calendario Gregorio, e quindi il Ramadan cade
a seconda
dei giorni e delle stagioni, in un ciclo di una quindicina, di ventina d'anni cambia, può essere a giugno, a maggio, settembre, quindi, e dura appunto un mese. Questo rievoca ovviamente la rivelazione dell'angelo Gabriele, che è il risultato di questo, è il Corano, questo libro sacro composto da 64 o 90, oddio, oggi sono rinco allo stato puro.
Ora te lo diciamo il numero completo,
che sono versetti, diciamo.
Allora, 114,
ma penso un po', perché ho detto 164?
Vabbè, su un 6 al posto dell'1. Che poi si dividono in versetti, ogni sure, insomma, c'è tutta la sotto.
Quindi questo testo fa sì che, siccome è rivelato direttamente da Dio attraverso l'angelo Gabriele a Mohammed, in nome originale, diciamo, nella lingua, ma noi non parliamo arabo, che è abbastanza difficile vocalizzare i suoni, bisogna imparare un po' aspirate, sono le lettere palatali, e quindi Maometto diventa il sigillo di Dio finale, l'ultima rivelazione. Dopo di lui basta, non c'è più nulla. E quindi ecco perché Allah è grande e Maometto è il suo profeta, che è più o meno, diciamo, la dicitura che tutti conosciamo, che è quella che sta scritta anche nella bandiera dell'Arabia Saudita, per esempio, quella verde con la spada sotto, insomma. In realtà c'è scritto, è un po' più lunga la frase, ma questo è il significato.
Tutti noi lettori della storia dei
sarebbe il credo,
viaggi.
Che è il credo musulmano è questo. È uno dei cinque pilastri. Però bisogna prima arrivare a questo, prima di dire questo bisogna capire che succedono altre cose. Ovviamente bisogna entrare nel merito. Di momento poi ci sono storie fantastiche, come ovviamente anche nei Vangeli, i miracoli, cose. No, miracoli, insomma, lui ascende al cielo su un asino, insomma. Storie.
Rimaniamo nel campo.
Nel campo teologico. Analitico, teologico. Sì, ecco, no, voglio dire, no, era per dire che ci sono, che fanno parte della tradizione anche. Il popolo era quello, bisogna raccontare con gli stesse modalità. Non è che in 600 anni era cambiato.
E
rispetto
poi lui ha il problema di dover parlare a
tanto pastori
nomadi.
Già lui, diciamo, non era Tommaso d'Aquino, ovviamente, dal punto di vista di cognizioni teologiche, ma semplicemente appunto un personaggio che aveva, in qualità di commerciante, viaggiato molto, ha avuto contatti con molte, e questo fa sì che hai studiato praticamente in un mondo come quello, e anche tanto. Poi se sei appunto anche molto intelligente, dotato per una serie di circostanze, come capita ragazzi, insomma, che cresci e dai anche il meglio di te stesso, hai una mente in cui poi può accadere quello che è successo al momento, che denuncia questa, diciamo, fase mistica, perché per lui è veramente accaduto che Dio gli ha parlato e gli ha detto queste cose, che lui le ha mandate a memoria e non le ha trascritte. Il Corano viene trascritto molto tempo dopo, 3 generazioni dopo, anche se ci sono delle attestazioni in forma
ordinata,
organizzata, ci sono delle attestazioni di scritti quasi, diciamo, a ridosso della che sono appunti, sembrerebbe, è comunque un testo complesso perché non è cronologico, perché è dilungato, è una rivelazione diciamo in una forma molto più, diciamo, inaccettabile nel 1800, nella metà dell'Ottocento, è la stessa dei mormoni. C'è un angelo che parla a Smith, che è il fondatore, e gli dice: non è vero, tu sei l'ultimo sigillo,
è detta
poi questo libro scompare perché gli detta è intraducibile, poi gli detta un codice per tradurlo che lo capisce solo lui, ma lui se lo scorda, vabbè. Però sostanzialmente avviene una cosa analoga nel caso di questo personaggio, ma siamo però nella metà dell'Ottocento negli Stati Uniti, quindi sono passati tanti anni, la situazione è un po' diversa, sia per quello che c'è intorno, e infatti il risultato, ovviamente, anche se sono in espansione, ma insomma non sono 1,2 miliardi l'Islam, sono 1 milione, non lo so. Vedi un attimo,
controllano uno Stato,
controllano uno Utah, ma perché gli americani, insomma, sono l'America è un posto curioso, insomma. Bisogna aspettare nel lungo periodo, diciamo, perché ripeto, sono da 150 anni, l'Islam è a 1400 anni, quindi
le proporzioni sono quelle.
Sono quelle. Ecco. Quindi ecco, vedremo che questi 1400 sono fondamentali proprio per capire che cosa è successo anche ieri, di cui non parleremo, ma per capire quella roba là da dove viene, bisogna capire bene di che cosa stiamo parlando. Diciamo che Maometto con una cosa di questo genere sarebbe non disgustato, inorridito per ovvi motivi, perché era una persona per bene, dico nel senso che intendiamo noi oggi parlando di strada, come lo era Gesù, ma anche Paolo, Mosè non esiste, diciamo, quello che sarebbe dovuto essere Mosè in quanto tale, voglio dire, insomma, ecco, diciamo, è tutta gente che si fa carico per motivi diversi, in contesti storici diversi, di problemi sociali determinati dal fatto che le religioni di riferimento oppure non ci sono o sono altre, che non rendono giustizia al popolo a cui queste persone appartengono. A volte il popolo neanche c'è, perché nel caso di Maometto
stiamo parlando di gruppi, ecco.
Anche di Mosè, però Mosè è un personaggio leggendario nato all'interno dell'ebraismo, che però non è più leggendario, perché quando lo codificano è dato per scontato che è proprio lui, ha fatto quello.
Apriamo parentesi, settimana prossima parliamo del cinema, ovviamente.
Parliamo
del film.
Quale? Ah sì, devo vederlo però in settimana. Sì, ma io vado sabato.
Ah, quindi. Perfetto, quindi avremo modo e tempo.
Per cui, quindi dicevo, allora... oddio, era un ragionamento
parlando del fatto che fossero persone per bene.
Ah sì, ecco, dicevo, erano tutte persone per bene, perché erano tutte, proprio lo possiamo dire, mai tanto adeguatamente per loro, in perfetta buona fede, ovviamente. In particolare Gesù, che io ritengo essere il più interessante, per ragioni non né etnocentre, ma proprio perché io, a parte conosco meglio dell'Islam, io ho degli studi sufficienti per fare quello discorso che vi sto facendo, non sono un islamista, è un mondo infinito, così come ovviamente quello anche della nostra di religione, e io stesso non sono uno specialista, non esiste neanche, diciamo, la conoscenza
cristianologo.
Esattamente, insomma, quindi perché anche il cristianesimo è, come vedremo, per l'Islam è variegato assai, per i problemi che sono gli stessi che si è trovato ad affrontare quando Akhenaton, insomma, quindi
ha scoperto che c'era qualcuno,
quindi, siccome
che
sono 4.000 anni che le cose vanno in un certo modo, a certe condizioni sociali. Certo, se tu stai in un villaggio dell'Amazzonia questi problemi non ce l'hai, perché sei un nomade che caccia dei scimmiettine con la cerbottana, quindi hai
sei insieme a 50 persone,
100, 300 al massimo, quindi ti salutiamo, ti fai le tue belle divinità, la luna, il giaguaro, insomma, gli uccelli, quello che, e quindi tutto quello è il sistema politeista. Nel caso di queste civiltà di cui parlavo prima, il monoteismo è l'esito di un processo delle divinità che nella forma religiosa assumono la cultura dei templi, e quindi la nascita dei sacerdoti, cioè dei custodi di questi misteri legati a queste divinità, dei mediatori sostanzialmente, che sono figure che sono una casta che poi a un certo punto diventa potentissima in tutte le religioni, ricca perché controlla, e questo determina sempre nel corso del tempo qualcuno che dice sì, ma perché voi
vede questo,
ecco, e quindi chi bisogna mettere in discussione. Allora vediamo che succede pure che cosa succede nell'Islam. Succede subito perché appena muore Maometto si crea una spaccatura che non si ricompone, non entro nel merito perché sono tre califfati molto complessi, il problema è sostanzialmente che cosa bisogna fare di morto Maometto, chi comanda, i parenti oppure
La comunità
continua a autogovernarsi, ma senza legame di sangue con o teologico, diciamo, con Maometto, cioè di vicinanza. Ecco, questo molto semplificato, che stiamo dicendo, conflitto, cioè tra chi difende la linea familiare e chi invece è per una organizzazione pubblica, diremmo in termini oggi moderni, no? Del messaggio coranico, e vedremo che poi non è solo quello, tra pochi secondi si dividono e nascono i sunniti e gli sciiti. Attualmente il 1,2 miliardi di musulmani nel mondo, mi sembra,
è più o meno diviso 3-4,
90% sono sunniti e circa il 10% sono sciiti, i due grandi rami divisi subito a pochi decenni dalla morte di Maometto, le questioni e non si ricompone più. Ma nessuno mai ha pensato di ritenere in questo caso la minoranza sciita eretica, bensì
due filoni,
e vediamo che tipo di rappresentazione possiamo darne. Allora, sostanzialmente in forme ribaltate nel senso, ma neanche insomma, ma molto molto ribaltate, gli sciiti sono per risultato poi quelli che difendono l'imamato cosiddetto, l'imam, nel senso l'imam ce l'hanno anche i sunniti. Ma i sunniti perché si chiamano sunniti? Per la sunna, che però la sunna è l'altro libro, in realtà non è un libro, ma sarebbero gli atti degli apostoli come significato, cioè in realtà non sono gli atti, ma sono gli atti di Maometto e i suoi apostoli, nel senso quelli che gli stanno intorno, cosa fa e come interpreta lui stesso i 114 sura che sono del Corano. Quindi quella è la parola di Dio e quindi il vero libro sacro è uno solo ed è il Corano. Poi c'è la Sunna, che è da tradizione subito immediatamente accorpata e fa parte i cinque pilastri dell'Islam sunnita, perché quelli quello sciita sono diversi, ma il credo no, diversi relativamente, ma appunto comunque si compenetrano, però nei cinque pilastri dell'Islam, cioè il credo, che è Allah è grande e Maometto è il suo profeta, fine. Poi
c'è il pellegrinaggio
alla Mecca, obbligatorio, se proprio non puoi te lo fai prestare,
mandi qualcuno,
la preghiera, la questione 5, 3, 2 volte è discussa, mediamente 5. L'elemosina, che è in circa, diciamo, calcolata tra l'1,5 e il 2,5% del patrimonio del donante, indipendentemente se sei ricco o povero. Se sei povero dai una monetina, se sei ricco dai due, dai
molto. È in proporzione.
Poi su questo ovviamente bisogna, questi sono il quinto mi ricordo più.
Credo che sia il Ramadan, se non vedete.
Ah, sì, certamente, ovviamente, l'abbiamo detto prima. il Ramadan, ovviamente osservare il Ramadan, il digiuno in particolare, nel senso osservare il Ramadan significa digiunare per un mese durante quel mese che accade dall'alba al tramonto. E al tramonto bisogna rompere il digiuno. Simbolicamente, in teoria si mangia un dattero, perché lo mangiava Maometto per rompere il digiuno che lui faceva. I digiuni sono fondamentali per mille ragioni.
In tutte le religioni.
In tutte le religioni, certamente, insomma. Di quelle di cui stiamo parlando, ecco, ovviamente. C'è anche nelle due altre religioni monoteiste, in forme diverse. Ovviamente poi vedremo che le secolarizzazioni hanno portato ovunque, e anche nell'Islam, a modifiche consuetudinarie. Quindi la sunna, che è la parte pratica della messa in pratica, i detti e anche i non detti, diventa una questione complessa. Anche gli sciiti hanno la sunna, non è che so, anche se i sunniti sembrano gli unici, perché sunniti, gli islam sunnita, in realtà anche quello sciita, ma è un altro tipo, proprio perché lì dentro confluiscono diverse interpretazioni. Diverse organizzazioni, collazioni degli milioni di frammenti di frasi che sono quindi oggetto di divisione. Non si è d'accordo. Il Corano è uno e quello, e sono quelli.
Il resto
è un oggetto. Da lì dentro nasce tutta la questione. Noi oggi sentiamo la fatwa, no? Che sembra che io ti dico: ah, devi morire, e allora tutti i musulmani ti attaccheranno. Non è questo. Cioè è anche questo, nel senso che la fatwa è una risposta a una domanda che viene fatta a un sapiente, l'imam o mufti, ma anche qui, perché ci sono i problemi dei nomi, delle differenze, e poi non sono solo divisi in sunniti e sciiti, abbiamo detto i due grandi,
sì, sono
divisioni
grandi, poi
ecco. Adesso poi arriveremo a nuove anche divisioni all'interno, diciamo, di questo scenario, appunto la fatwa è la risposta che dà il sapiente. Tutto questo perché? Perché quello che non ho detto, ma che si evince da quello che stiamo per dire, da quello che stiamo dicendo e che ora dirò rispetto alla questione dell'imamato, è appunto che nel caso degli sciiti l'imam somiglia molto, anche perché c'è scritto nel come va scelto questo imam, e sembra proprio quando Paolo dice come si sceglie un vescovo. Ma per forza, perché non è che Paolo...
I problemi sono quelli.
Sì, cioè una persona irreprensibile della comunità che e che per doti particolari, bla bla bla, rispettando Pio, proprio, no? Nel senso, tutte le diventa capo. E l'imamato però, questo imam, che è per gli sciiti è importante, non è solo questo. Perché questo è ovviamente il vescovo dei primi cristiani, cioè un capo inter pares che si fa, che cura soltanto i riti, cioè organizza, tutti devono pregare.
Non è un capo, un organizzatore.
È un organizzatore, quindi chi è che dirige la preghiera obbligatoria, perché è uno dei cinque pilastri, no? È appunto il capo, determinato da, ma non ha un'autorità, non, e soprattutto non è un sacerdote. Nel senso del cattolicesimo, cioè non è ordinato, non c'è un clero, non c'è un clero nell'Islam, questo è fondamentale, non c'è un clero e non c'è un papa, perché sono divisi dall'origine, quindi, e non solo sono divisi, non c'è un capo totale e non può esserci, perché il capo totale è Maometto, cioè è stato Maometto, ma neanche capo totale, quello che a cui è stata rivelata, lui è diventato il capo totale perché materialmente, umanamente era lui il destinatario del messaggio finale, del sigillo finale, l'ultimo sigillo, appunto, e quindi, cioè, ed è un vero profeta, proprio etimo, e quindi Maometto diventa l'ultima figura, anche sacra, santa, quindi non hanno i santi, sono scoraggiati, anche se invece, ovviamente, poi vedremo che, vedremo la prossima volta a questo punto, che invece ci sono anche culti di questo tipo, e quindi tutto questo apre una serie di problemi osteggiati dalle autorità, ma certo nei secoli e ovviamente ancora oggi, così come la questione del ruolo dell'imam, che negli sciiti è ereditaria, quindi negli sciiti è un po' come se fosse l'interpretazione data da Matteo 16-18, cioè lì dentro c'è la Maometto sarebbe Pietro, e i discendenti suoi devono avere, in questo caso non sono parenti di Pietro, ma è la, tradizione apostolica, quindi c'è un legame ininterrotto tra di questo papa e Pietro, per anche loro sono custodi della fede. Il vescovo di Roma diventa papa perché è l'unico che è assolutamente, e nel corso della storia arriverà a questo. Quindi, in qualche modo, per capire la parte sciita minoritaria, è più simile al cattolicesimo. Ha nell'imamato una forma, anche se non c'è un unico capo, una forma però come appunto il vescovo, con una sua autorità forte, centrale, non ha le stesse prerogative, ma somiglia. Nella tradizione sunnita invece c'è una totale autonomia locale. Questo nel corso dei secoli determinerà, come nella cultura ortodossa, nella tradizione cristiana ortodossa, una
frammentazione
e localizzazione dei culti che sono attorno al Corano come nucleo centrale, ma siccome poi la sunna, l'interpretazione, e quindi l'interpretazione di quello che c'è scritto nel Corano è complessa ed è relativa alle autorità momentanee che parlano di volta in volta in contesti nel mondo antico, le interpretazioni sono le più diverse possibili, sono milioni, è come la giurisprudenza americana, solo che la giurisprudenza americana c'ha 200 anni, quindi noi vediamo nei film americani quelle stanze immense con milioni di libri, e tu, se sei miliardario, ti paghi 20 avvocati,
no, perché c'è il stato dell'Illinois contro, esatto, Brown.
Se c'hai pochi soldi, chi è che ci metti 30 anni a leggere tutta la giurisprudenza, perché è infinita ed è tutta codificata, quella musulmana anche, ma anche no, perché ce n'è una orale data tutte le comunità che non saremo mai delle origini dei primi 4 secoli, quando, no? E che non sapremo mai, ma che per tradizione ha portato, e questo fa sì che, ma lo vediamo la prossima volta, abbiamo delle differenze. Io la prossima volta parlerò in particolare per raccontare come queste differenze sono una cosa che visibilmente problematica e che nel Corano non ha nessuna attestazione di come noi la vediamo, e cioè il velo delle donne.
Ah beh, quello insomma, ne abbiamo parlato già spesso.
Sì, però io adesso dirò bene.
Sì, no, no, proprio partendo dal fatto che non è scritto praticamente da
appunto,
nessuna parte.
Sì, cioè c'è.
Se non un generico invito a vestirsi acconciamente, ma insomma.
Sì, sostanzialmente. E la prossima volta quindi parleremo di questo, parleremo dei cosiddetti fondamentalismi moderni, contemporanei, che sono una novità assoluta.
Degli ultimi anni, poi.
Assolutamente. E poi parleremo anche dei, per spiegare questo, inevitabilmente, dei coranisti. Che sarebbe la, sarebbero i luterani. Cioè, sì, nel senso che il coranismo è la sola Corano, solo il Corano. Quindi
tutto
non la Sunna,
resto,
che è solo, sono problemi, però perché è umana.
Giustamente.
Quindi vedremo questi temi importanti. Così abbiamo gettato un faretto piccolino proprio di illuminazione con queste due puntate, o tre, vedremo, insomma, in cui abbiamo riorganizzato un pochino quello che l'Islam è nella sua complessità,
anche almeno quel minimo di conoscenza,
minimo, proprio
indispensabile.
Minimo di, esatto, indispensabili per capire che è molto molto complesso, e che se due tizi con dei kalashnikov ammazzano 12 vignettisti, non è che l'Islam di norma
c'è una sura che dice questo.
No, perché non è così, ma non è proprio possibile, ma non è, questo non è un fatto politico quello che dico io, ma è proprio antropologico, e vedremo come tutto questo. Poi dovremo, la prossima volta diremo anche dove sono gli, diciamo, i musulmani, e vedremo che questo aiuta a capire anche molto
della situazione,
sì, quanto sono anche distanti, come anche distante nel cattolicesimo Rio de Janeiro o
Brazzaville o Berlino,
Buenos Aires, no, volevo dire nel senso per via del Papa, e da Berlino o Vienna, insomma, o Parigi,
e far convivere tutti con
appunto. No, ma vedremo questo. Arrivederci, grazie, alla prossima puntata.
Ci vediamo venerdì, fra poco il giornale radio. La, 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 la.